Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto mi sa che invertiamo un po' anche concettualmente. Non sono un ingegnere, anzi ho la laurea in lettere, ma io vi parlerò di tecnologia. Lui che invece è un ingegnere vi ha parlato di filosofia, quindi come vedete credo che ci divertiremo. Allora, io vorrei fare sostanzialmente non una relazione, vorrei fare due chiacchiere con voi, facendovi vedere delle cose quando servono e quando le ritenete utili. Il fatto che mi muovo un po' su e giù e magari mi vedrete sedere in posti strani è perché purtroppo ci sono anche delle cose tristi, come la lombalgia che in questo momento mi sta letteralmente affliggendo e disturbando un poco. Il tema è ovviamente quello di viaggiare con i social network e di riuscire a raccontarsi, a raccontare o comunque a creare delle situazioni, di, come dicevamo prima, di storytelling, no? Che cos'è lo storyteller sostanzialmente? È chiunque di noi abbia qualcosa da raccontare, ma abbia anche un audience, cioè nel senso qualcuno che lo gratifichi, altrimenti si potrebbe anche fare storytelling per se stessi, perché no? Quando noi facciamo l'album delle fotografie, che l'abbiamo fatto per anni, abbiamo fatto storytelling anche con quello, magari ce lo guardavamo solo noi in famiglia. Ovvio che la tecnologia oggi è molto raffinata, per cui permette attraverso tutta una serie di strumenti e servizi di fare delle cose anche molto comode, che ovviamente abbisognano di un po' di destrezza. Sul tema della destrezza io non mi dilungherei più di tanto, però è ovvio che quelli che erroneamente chiamiamo nativi digitali, no? Noi siamo gli immigrati digitali, nativi sono quelli che sono nati e che continuano a nascere circondati da tutte queste diavolerie, è ovvio che per loro tutto è scontato. Probabilmente se gli facciamo vedere delle foto di carta non gli viene assolutamente la tentazione di emularci e di andare a stamparsele. Per loro il concetto di fotografia è la condivisione, piuttosto gliela mando a qualcuno in qualche modo, no? Ed è ovvio quindi che le cose che vi farò vedere oggi e sulle quali vorrei un po' chiacchierare creano delle opportunità, però è anche vero che c'è una barriera difficile da valicare, che è quella che ci divide da questi millennials, come li vengono spesso descritti dai sociologi. Loro sono più bravi, c'è niente da fare. Questo ci fa pensare anche a una cosa che è successa proprio in questo secolo, no? Una volta virtù, destrezza, competenze, abilità, eccetera, eccetera, avevano sicuramente un must, diciamo, cioè un riferimento scontato, dovuto, erano sempre quelli più anziani che insegnavano ai più giovani. Su queste cose qui, per la prima volta si batte a tutto, cioè sostanzialmente per la prima volta nella storia, in particolar modo sui temi del digitale, si dà invece per scontato che sia quello più giovane che abbia qualcosa da insegnare a noi più anziani. Faccio un esempio: se vi ricordate un po' tutti, quando è arrivata la televisione digitale, panico totale, le nonne che cosa facevano? Chiamavano i nipoti e i nipoti riuscivano a mettere a posto il sintonizzatore, di volta in volta la chiavetta, a seconda di quello che si comprava, no? E questo è un modo con il quale sempre di più dovremmo abituarci a convivere. E quindi io qui ho fatto un po' ampio, in modo che si possa vedere, ho fatto un blog post, poi vi racconterò un po' come si fa un blog post. Ho voluto un po' anticipare le chiacchiere che facciamo oggi, buttarle giù su web, ovviamente. Dico ovviamente, voi direte perché ovviamente, cioè non ho utilizzato la carta. Ho cominciato a scrivere in un posto che non so neanche dove sia. Vi siete mai posti ad esempio questo problema? Quella roba che è scritta lì, dove? Dentro il computer? Anche questo ormai è completamente sorpassato per le nuove generazioni. Quello che scrivono lo scrivono direttamente sul web. Scrivere sul web, per uno dice, ma cosa vuol dire scrivere sul web? Da qualche parte starà, no? Per loro questo concetto
è astratto e non è nemmeno intrigante, cioè lo danno per scontato, non importa. Ma guardate che succede anche a noi, è che inconsciamente abbiamo dato per scontato alcune cose. Chi di voi sa dove è la centrale dell'Ener? Magari qualcuno lo sa, ma basta che arrivi l'energia. Sì. O no? Se arriva l'energia, la casa funziona. Giusto? Quanti di voi sanno da dove arriva il gas? Ma chi se ne frega, c'è un contatore giù in condominio, poi c'è una macchinetta che mi fa vedere internet, ma non è che io mi intrighi di dove stanno le cose. Per i giovani adesso, dove stanno le fotografie, dove stanno quello che scrivono, dove sta la musica, che sostanzialmente viene chiamato un termine che forse avrete anche sentito, qualcuno l'ha sentito, ma non è, non bisogna sentirsi assolutamente in difetto se non l'avete mai sentito, si dice sta nella nuvola, nel cloud, no? Questo termine, cos'è sta nuvola, cos'è sto cloud, no? È questo concetto di astrazione, ai ragazzi non interessa niente, l'importante è che qualcuno lo faccia per me, mi permetta di potermi scambiare la musica, le parole, i testi, le foto, eccetera. Poi dietro ci sono aziende, ma ci sono anche per la fornitura elettrica, che noi sappiamo che c'è, no? Però non ci interessa dov'è la centrale, dov'è la distribuzione, non ci interessa niente, basta che funzioni. Quindi anche in questo caso tutto quello di cui tratterò oggi dovete avere un pochino la fiducia, diciamo sostanzialmente, di dare per scontato che è così, senza preoccuparsi. Queste paroline qui scritte stanno da qualche parte sicuramente, ma non, diciamo, abbastanza approssimativamente stanno negli Stati Uniti, perché la maggior parte delle aziende che offrono questo tipo di servizi si concentrano in quella zona, però non è del tutto vero, perché anche in Europa adesso si stanno aprendo delle succursali di questi colossi del web, così come vengono chiamati, per cui quando voi scrivete anche una semplice email con uno di quei servizi che usate a casa, immagino che molti di voi utilizzino Gmail, Outlook, Yahoo, queste robe qui, sappiate che quella mail può stare un pezzo in Asia, un pezzo in Africa, un pezzo in Italia, decidono loro, questi signori che si chiamano Google, Yahoo, decidono loro. Loro hanno un modello di fornitura che a noi non interessa più. Lo stesso vale per le nostre foto. Io metto le foto su Google Foto, metto le foto su Flickr, su magari come fanno i ragazzi sicuramente su ambienti come Instagram che sono molto alla moda, non è importante che conosciate tutti questi termini, poi li guardiamo. Non importa, da qualche parte stanno. Il signor Facebook, che ha un nome e un cognome, apre delle succursali, mette a disposizione i suoi servizi e tutti concorrono a formare, diciamo, dei grossi archivi di cose nostre. Tecnicamente tutto ciò si chiama user generated content, che vuol dire contenuti generati dagli utenti. Questa è la rivoluzione sociale di internet, è la seconda parte della grande rivoluzione di internet, che ha permesso a tutti indistintamente di poter immettere in questo grande palinsesto fatto di nuvole contenuti creati da noi. Mentre una volta mettevamo le foto nell'album, mentre scrivevamo i diari sul cartaceo, mentre scrivevamo la musica, adesso buttiamo su, scambiamo, qualcuno se lo prende, se lo regala, succede un po' di tutto. Bene, quindi tutto ciò che oggi vi mostrerò sta lì, da qualche parte, fidatevi. Io oggi non vi parlerò assolutamente, perché non abbiamo tempo ovviamente, di aspetti relative a sicurezza, privacy, eccetera, eccetera. Non abbiamo il tempo, ma letteratura ce n'è molta. Vi dico soltanto, fate le cose in modo consapevole, punto. Consapevolezza è un qualcosa che è molto soggettivo. Cercate sempre di capire fino a dove potete spingervi. Credo sappiate, o se non avete mai sentito, la notizia è di qualche anno fa, per la prima volta un maggiorenne ha denunciato un genitore per l'uso improprio delle fotografie durante la sua infanzia e ha vinto la causa. Quindi consapevolezza cosa vuol dire? Ho oggi ne vediamo di tutti i colori, c'è chi fa la prima ecografia e subito la condivide su Facebook.
Consapevolezza, cioè dovete sapere voi fin dove volete spingere, ok? Non vi darò nessuna indicazione su questo. La preparazione del viaggio. Allora, se tutto sta in questo ambiente così etereo, intangibile e astratto, anche la preparazione del viaggio la do per scontata, anche questa, così do subito per scontate due o tre cose per arrivare al tema dello storytelling.
Credo che ormai sia abbastanza in uso da parte di tutti o fidarsi di quelli che sono chiamati sostanzialmente metamotori, Trivago, Booking.com, Expedia, eccetera, eccetera, però al netto dei nomi sono posti nei quali vado a vedere se c'è un buon albergo, un buon prezzo, un buon volo, un noleggio di un'auto. Non vado più in agenzia di viaggio, non vado più, uno dice ti credo, non vado più, io preferisco andare lì perché magari dialogando mi personalizza il viaggio un po' meglio di quello che il web potrebbe offrirmi. Anche qui c'è un tema di opportunità. Ai giovani cos'è la cosa che interessa soprattutto per viaggiare? Il ristorante. Per cui è ovvio che si lanciano qui soltanto con la parte tariffaria. Diciamo la parte qualitativa o la parte di personalizzazione viene dopo. L'importante intanto è prenotare un aereo per Amsterdam a maggio a 2,5 euro. Bene, poi ci organizziamo. Questo è il modo con il quale ragionano i giovani, no? Per cui io do per scontato anche questo e diciamo sostanzialmente fate come volete, usate TripAdvisor, Booking.com, chiamate il nipote, vi dà una mano, se vi piace lo fate così, se no potete farlo anche con l'agenzia di viaggi, non cambia assolutamente niente. Bene, il tema adesso però è organizzare il viaggio. Organizzare il viaggio presuppone una serie di elementi che spesso e volentieri noi banalizziamo perché sono degli elementi funzionali al viaggio, che però vedete, vedrete come i social network invece tendono a valorizzare per poterci accompagnare poi in un'esperienza o in un suggerimento di un'esperienza. Ci sono due modi, vi faccio vedere dei giocattoli, ce ne sono a centinaia, anzi vi faccio subito vedere una cosa che vi potrebbe portare un po' anche a sorridere. Allora, su una paginetta della mia landing page, come viene chiamata, io ho provato ad elencare tutti i social network che, diciamo, mi intrigano. Nel senso, mi piace andare a curiosare e vedere se mi danno delle opportunità. Potrei cominciare, come vedete li ho suddivisi per tematismi. Allora, io comincio un pochino, e siamo ancora a livello di social network educativi, identitari, andiamo giù a vedere quelli con le mappe, andiamo giù a vedere per il cibo, andiamo giù a vedere per le pubblicazioni, per le news. Guardate che se vado avanti finiamo alle 9, sono centinaia. Allora, il tema qual è? I giocattoli che vi faccio vedere sono alcuni giocattoli che in questo momento sono ancora vivi, vegeti e utilizzati. Perché dico vivi, vegeti e utilizzati? Perché un altro concetto con il quale dobbiamo entrare assolutamente in relazione e anche qui con una certa consapevolezza è che quello che c'è oggi domani potrebbe non esserci più sul web. Perché è così? Perché oggi si utilizza uno strumento, domani se ne utilizza un altro. Quello strumento magari domani per modello di business scompare, per cui quell'azienda che l'aveva promosso lo ritira. O due o tre ragazzotti bravi, come ad esempio quelli di Instagram, che adesso è il social network della fotografia più utilizzato, vincono il bingo, perché effettivamente quando due ragazzi riescono a farsi comprare da Facebook, come è successo, hanno vinto la lotteria del secolo, no? Ma ne succede uno ogni milione, Però alcuni resistono. Poi si dice che altri due o tre possono, con delle caratterizzazioni diverse, emulare e quindi trovare il loro mercato, gli altri aprono, chiudono, si fondono, vengono comprati. Uno dice, come si fa? È il concetto, sul web si parla di beta perpetua. Cosa vuol dire beta perpetua? Vuol dire che tutto ciò che gira sul web non è per sempre. vuol dire che è sempre in prova. Se va, va. Se non va, bisogna cambiare.
Per un giorno cambiare è una cosa semplice. Quindi, se prima le foto le mettevo lì, adesso le metto di qua. Faccio un esempio. Se prima scrivevo qui, adesso scrivo di là.
Anche con la musica. Oggi c'è Spotify, domani c'è Google Music, domani è fuori Deezer, tutti questi strumenti. Loro si buttano qua e di là. Quello che mi conviene, quello che va bene, quello che è stato comprato, quello che mi offre magari delle funzionalità. Quindi i giocattoli che faccio vedere sono alcuni dei giocattoli. Tripit, ad esempio, è un giocattolo che ha bisogno di una certa gestione, diciamo, oculata, personalizzata, e sotto certi aspetti, diciamo, potrebbe anche essere noiosa. Però, ad esempio, guardate, io domani devo prendere un aereo per Santiago del Cile, e quindi qui dentro ho cominciato a mettermi dentro tutti i dati che riguardano il biglietto, il posto, l'albergo, eccetera, eccetera. Perché faccio questo? Perché poi c'ho questo giocattolino qui, che purtroppo non sapevo che c'era questo spinotto, non posso farvi vedere, ma sostanzialmente che cosa succede poi? Tutto quello che vado a scrivere lì dentro, a mettere lì dentro, quando io arrivo all'aeroporto, ad esempio, lui mi dice, la stessa applicazione che c'è sul telefono, prende i dati da quello che ho messo lì, mi dice quanti minuti ho per prendere magari Fiumicino al cambio, dove prendo il taxi per andare all'albergo, eccetera, eccetera, eccetera.
Gigi. Serve il VGA?
Ah, oh, che bravo! Se c'è il VGA sarebbe una gran cosa, solo che però posso darti tu?
Certo.
Di volta in volta dovresti switcharmi tu, perché ecco, quindi dicevo, vedete la tecnologia c'è per fare queste cose. Quindi dicevo, sostanzialmente poi, ovviamente con il mio oggettino, come vedete, se devo raggiungere il centro culturale della Moneda, oltre a darmi eventualmente l'apertura su Google Maps, per cui mi dice come ci arrivo, mi può dare dei suggerimenti sul posto, anche dove andare a mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un modo per costruirsi, come dicevo, e passiamo di qua, per costruirsi direttamente un viaggio. Lui adesso diventa molto più importante di me, perché deve riuscire a non sbarellarmi l'esperienza, no? Mi vado a costruire il viaggio sostanzialmente inserendo io di volta in volta. Quindi qui ci vuole un po' di pazienza, e praticamente aggiungo, vedete, un volo, un noleggio auto, piuttosto che un traghetto, un ristorante, tutto quello che voglio, mi creo delle mappe, eccetera, eccetera. Uno dice, beh, noioso però, no? Cioè, nel senso, è come mettersi a scrivere la pianificazione, questo si chiama trip planning sostanzialmente. Si poteva fare anche su carta, no? Sì, va bene, dopo c'è il telefonino, ti dà un po' di cose in più, perché ti suggerisce i ristoranti, ti dà il prezzo migliore del taxi, ti dà le mappe, tutto quello che vuoi. Però insomma, molto carino. Invece vi faccio vedere qui, guardate. Allora, anzi, prima vi faccio vedere questo, senza farvi vedere gli affari miei, però se io vado sulla mia posta elettronica, ok, tanto vedete soltanto le intestazioni, vi faccio vedere che ad esempio ci sono delle carte d'imbarco, vedete la tua carta d'imbarco, la tua carta d'imbarco. Attenzione qui, Google, Gmail di Google, ok,
legge tutte le nostre email, vedete? Ma non c'è il signor Google che legge, non c'è una persona che dice adesso voglio vedere dove sta andando. Come? Attenzione, è una macchina che legge. Se tu, ecco, comunque mi va bene che lei cominci a stimolare. Io ho detto, prendiamo dialogica questa chiacchierata, per cui fermatemi ogni volta che avete dei dubbi, o fate le giuste provocazioni. C'è un tema su tutte queste cose. Alzi la mano chi prima di abbonarsi a uno di questi servizi, compreso Gmail, ha letto i cosiddetti TOS, Term of Services, i termini di servizio. Quanti di voi li hanno letti e approvati? Una, guardate, una. Li legge sempre di tutti?
Sempre
di tutti. Uno. Probabilmente tu dici la privacy, però non avendoli letti non sai cosa fanno dei tuoi dati, giusto? Però hai un retro pensiero, sbaglio? Qualcuno potrebbe leggere e farsi le fare email. E leggi tutto questo. Però sappiate che chi legge è una macchina, non è una persona, ok? E questa macchina legge per fare delle cose tipo questo giochino qui che adesso lui ci fa, ci porta dall'altra parte. Attenzione, se prima ho dovuto costruire tutto io, ok, se prendo Google Trips, guardate Google Trips, eccolo qua, Google Trips, anzi facciamo, chiudiamo un po' di roba, così non abbiamo problemi, bene, Google Trips, quando arriva, Google Trips è Google Trips, quindi è di Google, Gmail di chi è? Di Google, benissimo. Google dice, se tu utilizzi dei miei servizi, Google ne ha tanti di servizi, c'è le mappe, c'è le fotografie, c'è la posta elettronica.
Il calendario.
Come?
Il calendario.
Il calendario, ma ne ha di tutti i colori, c'è la possibilità di scrivere, quindi utilizzare i servizi di editing, eccetera, eccetera. Google ti dice sostanzialmente,
proviamo a fare la solita cosa strana che si fa così e si rimette e di solito funziona, non si sa mai perché, però di solito funziona, visto? Benissimo. Guardate sta roba, io non ho fatto niente, l'ho aperto e lui mi dice viaggio a Santiago 31 gennaio 5 febbraio.
Come ha fatto?
Molto semplicemente, guardate, se io vado dentro adesso, se io vado dentro il viaggio di Santiago, guardate un po', cosa c'è scritto a sinistra? Prenotazioni. Se vado dentro a prenotazioni, lui che cosa ha letto?
Le mie mail. Ma è una macchina che ha letto le mie prenotazioni e mi ha già preparato.
Ok, l'offerta che ovviamente poi che cos'è?
In base a dove vado io ad alloggiare, in base, perché le leggerà anche il voucher dell'albergo, eccetera, eccetera,
poi mi propone le cose da fare, vedete?
E quindi, di fatto, mi anticipa un'esperienza di viaggio, mi dice, queste sono delle suggestioni, dei suggerimenti, sostanzialmente, no? Tutti i suggerimenti che io posso accettare, non accettare, o addirittura integrare, non vi faccio vedere tutto il giochino, però di volta in volta posso dire, no, ma vorrei andare dall'altra parte, allora lui me lo aggiunge, magari o sulla mappa o direttamente dentro l'applicazione, però mi permette di cominciare a costruire qualcosa anche in fase di pianificazione. E siamo solo alla fase di pianificazione. Tutto quello che viene fatto qui dentro poi ha sempre la possibilità di essere, come sempre, condiviso, quindi io potrei condividere il mio viaggio con qualcuno, se c'è qualcuno che viene con me, e quindi la stessa esperienza farla arricchire magari in forma collaborativa con qualcun altro.
Domande su questo e siamo solo alla fase di prenotazione, ok?
Comunque non è necessario che legga la mail, perché basta che uno digiti una voce, entri in un campo per poi alla prossima essere chiamato su quel campo con tutti i suggerimenti.
Sì, ma in questo caso quello che volevo dire, lui tiene traccia di tutti i viaggi miei passati e mi propone, senza che io l'avessi aperta prima di venire qui, il viaggio di domani. Perché? Perché è andato a leggere. Poi è vero che io posso anche costruirci un altro viaggio che ancora devo pianificare, però rispetto a quello di prima, cioè ci sono due famiglie di prodotti, ci sono quelle che fanno, si dice machine learning, quindi vanno con le macchine a leggere all'interno dei contenuti generati dagli utenti o comunque portati dagli utenti nei loro sistemi come la posta e fanno delle proposte, degli altri invece che si predispongono alla pianificazione scratch, si dice da zero, dove io comincio a riempire i campi con tutto e posso metterci a mano anche elementi di maggior valore, dipende. Lì dovete giocare sostanzialmente rispetto a quanto tempo volete dedicare per questa fase in prospettiva durante il viaggio. Quindi è veramente project management, cioè perdo più tempo adesso per poi quando arrivo io tutto pronto, quindi magari due settimane prima comincio, o lascio che prenda lui le mie cose e dopo man mano quando sono lì le aggiungo, le arricchisco, eccetera, eccetera. Sono delle scelte da fare. Provate di prodotti come questi, ce n'è Trip Wolf che non ha altro, dimmi.
Ah, volevo chiedere che hai fatto due applicazioni. La seconda applicazione, solo quella si apre con tutto il tuo viaggio oppure prendo anche un'altra applicazione che non è quella lì?
dipende se
allora ce n'è, ti faccio vedere un'altra cosa. Allora, ci possono essere centinaia di applicazioni. Io adesso provo ad aprire guardate qua, Day One è un'altra applicazione più o meno che serve alla stessa cosa. Cioè, ribadisco, proviamo a pianificare quanto tempo vogliamo dedicare con qualsiasi applicazione al creare qualcosa prima, qualcosa durante e qualcosa dopo. Mi spiego meglio. C'è una parte di trip planning che potrebbe essere, butto dentro i biglietti, i voucher, quello che ho visto, che ne sono visto anche, che mi è stato segnalato, posso fare direttamente sulla mappa e prendo una mappa di Google, sapete che si può fare, salva quel luogo, dipende da quanto tempo voglio metterci. Ce n'è un altro che ad esempio questo qui, durante, mentre viaggio scrivo il mio diario, quindi questo è un viaggio che ho fatto in Francia e in Spagna nel 2014, io giorno per giorno utilizzavo questo per fare che cosa? Per metterci dentro, e dopo vi farò vedere cosa serve questo per lo storytelling, ad esempio, che ne so, il racconto del paradiso delle ostriche, piuttosto che la Dune de Pilà, dove dicevo delle cose mie, delle narrazioni. Un'altra cosa ancora è dire, lasciamo perdere tutto questo, cioè non preoccupiamoci adesso di cosa succederà durante, cosa succederà dopo. Facciamoci aiutare da uno strumento intrigante che va a leggere le mie foto, le mie mappe, le mie mail e che sa quando devo mettermi in marcia, di che cosa ho bisogno. Poi decido quando sono in marcia, durante il viaggio, se utilizzarlo o no. Quindi, anche qui, siamo soggetti diversi. Strumenti ce ne sono per tutti i gusti, per chi vuol pianificare, per chi vuol soltanto condividere l'esperienza, per chi vuole arricchire l'esperienza e per chi vuole raccontare. Ad esempio questo qui, dopo ve lo farò vedere, questo che vi ho appena fatto vedere, ma poi lo vedremo con più calma nella parte di racconto, che cosa mi serve a me? È un posto nel quale ho già messo tutti i testi e tutte le foto, non vanno più perse, me le tiene internet da qualche parte. Se voglio farci un libro, un album fotografico, intanto so che le ho messe, ma è diverso da quei due di prima. Quei due di prima servivano soltanto per partire, ok? Bene, andiamo avanti. Ok, la gestione dei contenuti. Ora il vero tema è il viaggio genera contenuti. Principalmente la fotografia, no? Cioè, se siamo tutti con lo smartphone, usiamo lo stesso oggetto che al suo interno, cioè a bordo, permette di sfruttare applicazioni e servizi, e anche quell'oggetto che ci permette di fare che cosa? Scattare fotografie, filmati, magari, io lo faccio spesso, mi trovo in un posto particolare e non lo voglio descrivere, gli detto l'emozione che sto vivendo in quel momento e lui me la registra come una nota sonora che poi potrò gestire. Ok? Dunque, user generated content. Contenuti generati dagli utenti. A chi poi sono rivolti? Allora, il primo problema o opportunità, problema se lo vediamo dal punto di vista della consapevolezza, opportunità se lo vediamo dal punto di vista del valore. Io qui ho semplicemente annotato, dopo vi darò il link di questa cosa, tutto dipende dall'audience, ve l'ho detto prima. Il narratore si presuppone che abbia un audience. Qual è l'audience? I familiari? Gli amici al bar? I colleghi di lavoro? O il mondo intero? O altre reti perimetrate secondo i nostri gusti, che possono essere di qualsiasi tipo? Allora, se ci muoviamo in un mondo particolarmente stretto come audience, cioè la mia famiglia, insieme agli strumenti, sia facilissimo, usiamo WhatsApp, tanto per dirne una, facciamo un gruppetto su WhatsApp, lo mando figli, nipoti, nonni, eccetera, eccetera, e giro le foto. Valore familiare, a me succede spesso, visto che mia mamma ha 92 anni,
se io mi trovo da un'altra parte del mondo, mia mamma non sa utilizzare questi strumenti, quando so che mia sorella è a casa di mia mamma, le mando su WhatsApp, fai vedere alla mamma, che ne so, se c'è una bella giornata di sole, se c'è un monumento che le piace o dove cavolo mi trovo. È una scelta. Posso usare altri strumenti, basta anche a volte un MMS, un altro, come si chiama, un altro messenger, no? Ce ne sono di tanti tipi. Uno privilegia quello che vuole. L'altro elemento, reti più chiuse, potrebbe essere soddisfatto dai due principali strumenti che in questo momento vanno per la maggiore, sono Facebook e Instagram, che poi sono della stessa famiglia. Lì le reti si ampliano, però sono sempre reti che noi governiamo, cioè decido io chi è mio amico su Facebook, giusto? Per cui quando pubblico una foto, a meno che non faccio la stupidaggine di pubblicarla al mondo, perché su Facebook c'è l'opzione vedono tutti o vedono solo i tuoi amici. Che poi? Dipende. Quando vi dico con consapevolezza, ricordiamoci che anche se ho 200 amici su Facebook, che ho conosciuto e quindi ho dato questa reciprocità, si presuppone che siano amici fidati, ma è una presunzione. E se dopo aver pubblicato la foto lì, lui non fa altro che fotografare la foto e la manda a tutti, è chiuso. Non può mai saperlo, no? Però è una scelta. È una scelta che comunque arricchisce da un punto di vista innanzitutto di perimetro, no? Cioè amplia il perimetro, quindi arricchisce il numero di potenziali fruitori del mio contenuto, del contenuto che ho generato io, e dà quelle soddisfazioni implicite di questi strumenti. Il like che piace tanto, il cuoricino che piace tanto ai ragazzi. Quando faccio la foto in viaggio, specialmente se poi il commento è «Ah, oh, quanto ti invidio, che bel posto!» Allora, che bella foto che ho fatto, no? È una scelta, però è un rapporto che noi abbiamo conoscendo la nostra audience, ma conoscendo soprattutto noi stessi e quanto vogliamo essere gratificati da questo tipo di impostazione. Instagram è sicuramente il luogo nel quale, poi quando arriveremo anche allo storytelling, oggi come oggi si ricevono le maggiori gratificazioni. Perché? Perché permette di arricchire l'esperienza della fotografia nativa con una serie di funzionalità implicite di quel servizio, che sono quelle di enfatizzare la foto, tagliarla, colorarla, sovrapporla, metterci un po' di stupidaggini che possono essere fumetti, eccetera, eccetera, che piace tanto a chi ambisce a queste gratificazioni. Se invece l'obiettivo è voglio collezionare tutte le foto che sto facendo durante il viaggio, fregandomene per adesso di condividerle, ma ci penserò dopo, ovviamente vanno per la maggiore due grandissimi strumenti, forse questo lo conoscete un po' poco anche perché c'ha un nome un po' difficile da pronunciare, che è Flickr, che però è la più grande comunità al mondo, Flickr è di Yahoo, è sostanzialmente questo luogo qui, ve lo faccio vedere, e Flickr si predispone laddove noi lo abilitiamo a condividere o con delle cerchie o con tutto il mondo o con noi stessi soltanto, ad esempio, le fotografie che scattiamo durante i viaggi. Però vedete qui dove io sto mettendo adesso queste sono le pubbliche, io faccio delle scelte, cioè permetto a chi naviga qui, vedete, permetto di vederla come pubblica perché da un mio punto di vista e per mia scelta di gratificazione
questa ha bisogno di un audience di tipo globale, in modo che gli altri possano dire: ah, che bravo che sei, che bella foto che hai fatto, no? Però in ogni momento, scusate, mi sono perso, in ogni momento posso, come vedete, decidere se la vedo solo io, magari se in quel momento mi sto facendo, visto che ho quasi 60 anni, la foto a petto nudo in spiaggia, potrei vederla solo io. Potrei decidere di farla vedere ai miei amici, siamo in un social network, quindi qui c'è un sistema di relazioni, Flickr come Facebook, come Twitter, come Instagram, quindi la faccio vedere a chi mi fido, con il pericolo di prima, giusto? O addirittura ad amici e familiari, posso creare dei gruppi che possono vedere o solo i familiari, io utilizzo molto familiari ad esempio, nel senso, qual è l'azione che va fatta con questi strumenti? Guardate, questi strumenti ci permettono, arrivo subito da te, di fare una scelta, lo fa sia Flickr che Google Foto, che è identico, quasi identico, ci dicono ogni foto che tu scatti, se tu schiacci questo bottone, io te la metto lì in forma privata, cioè la vedi solo tu con la macchina di Google e di Yahoo, ok? È una buona cosa, perché perdo il telefono, ad esempio, no? O non devo fare quell'azione che quando torno a casa devo attaccarci il cavo, scaricarle tutte sul computer, ma intanto vanno lì. Poi decido io, nel momento in cui torno a casa e devo cominciare a narrare qualcosa, a fare una scelta di quelle che vanno pubbliche o private. Se vi faccio vedere, ma non ve le faccio vedere perché davvero si vede ogni tanto anche io in spiaggia, per tutto il mondo non ci tengo. Io ne ho 40.000 di private e come vedete qua in alto credo sono a 1.700, non credo di più di pubbliche, non è una cosa, mi sembra, torno al fotostream, che sono 1.721. Se io qui andassi su familiari, ma non lo faccio, vi faccio vedere che sono 40.000, le posso vedere solo io. Dimmi. Allora, anche in questo caso, vedi, cioè tu, no, ma guarda, dipende, sono scelte, sono ambiti anche legati a, ad esempio, professioni, i fotografi ad esempio non condividono mai su Facebook e su Instagram, Facebook e Instagram o Twitter che siano altri strumenti, sono per le persone che non utilizzano la fotografia come professione. Un fotografo, non c'è solo Flickr, ma ci sono 500 pixel, ci sono tanti servizi molto belli, se volete vi faccio anche vedere, sono veramente molto molto carini, condividono direttamente lì. Cioè vanno a condividere perché? Perché la loro professione non è gratificazione, vogliono che il mondo sappia quanto sono bravi, perché poi qualcuno gli dice fotografa per me. Quindi tu potresti anche immaginare di pubblicarle appena scattate su Flickr, perché no? Però devi avere l'abilità di capire se è una bella foto, magari utilizzo uno strumento di post-produzione, no? Sapete, sui telefoni c'è la possibilità di schiarirla, dargli più enfasi, qualsiasi cosa. Ma è una scelta che fai basata su un ambito più professionale. Faccio vedere anche questo, ad esempio, che potrebbe essere un altro molto carino, ma ce ne sono tantissimi. 500 pixel ad esempio è un altro bell'ambiente, vedete, io qui ci metto le foto che considero, io non sono un fotografo, però mi piace molto fotografare, molte di queste sono fatte con la reflex, non sono fatte con il cellulare, con lo smartphone, però qui c'è una comunità di persone competenti, cioè nel senso, se voi andate a vedere anche sulla home page di 500 pixel, non trovate la gente che si fa la foto davanti al lavandino alla mattina, cioè trovate delle cosucce artistiche fatte anche abbastanza bene, per cui se andiamo su natura troviamo tutte foto della natura, ma qui stiamo entrando in un altro ambito, facciamo una scelta che è diversa dal condividere con gli amici e condividere magari con i colleghi di lavoro, eccetera, eccetera. Google Foto funziona allo stesso modo. Possiamo scegliere Google Foto invece che Flickr, se privilegiamo quell'ambiente e ci troviamo bene, ce le classifica tutte come private. Poi, quando torniamo a casa e abbiamo fotografato
1000 paesaggi, 500 monumenti, eccetera, eccetera, scegliamo noi, anche lì si sceglie se farlo vedere a chi, quindi gruppi chiusi piuttosto che gruppi aperti, familiari, eccetera, 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 o cominciamo a fare altre attività che tutti questi strumenti permettono, come ad esempio, e già siamo un po' verso lo storytelling, la cosa più semplice, creare un filmato dalle foto. Scelgo 10 belle foto, lui mi mette una colonna sonora dietro e io quando arrivano i parenti a casa lo attacco magari alla televisione, ah che belle, le 10 foto più belle del viaggio, musicate con lo slideshow, come si dice, magari con degli effetti, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Poi è ovvio che potremmo anche andare oltre. Se, come piace a me, vogliamo crearci un blog fotografico, anche in questo caso ci sono strumenti, io ad esempio utilizzo proprio Fotoblog, se volete provarlo, e come vedete questo va oltre che la condivisione con gli amici, no? Che ne so, gli si possono scrivere un po' di storie, no? Nel senso, anche semplice, che emozioni ho provato, vedete voi, insomma, cioè, questo è più strutturato, no? È più strutturato. È una forma quasi espressiva, quasi pseudo-artistica, cioè nel senso ho selezionato delle foto che non sono per i miei amici, sono per i miei parenti, ma sono la conseguenza di un'esperienza, di un'emozione che ho provato. E quindi già è uno storytelling di tipo abbastanza statico, però, insomma, come vedete non ne ho molte qui io, cioè ho 3-4 storie, il Carnevale di Venezia per me è questa roba qua, sono foto che ho scattato io, ovviamente questo in inglese perché immagino che essendo pubblico lo possano godere anche persone che non conosco in giro per il mondo e che approcciano questo mio fotoblog perché anche loro interessati a foto di qualità, o io presumo che siano di qualità, ho questa ambizione come spesso ce l'abbiamo tutti, di che bella foto che ho fatto, la mando su WhatsApp, e sì, va bene, mi dicono, ok, ciao, bravo, sì, però sto lavorando. La metto su Flickr, sì, va bene, quanti amici ho su Flickr? La metto su un fotoblog, ecco, magari lì, guarda, la stessa cosa arriva da te. Il più piccolo dei miei figli, che ha 18 anni, è un produttore di musica, tutti i ragazzini, ce ne sono tantissimi, fanno solo musica elettronica, no? Lui la maggior soddisfazione è quella di metterla in luoghi come questi delle fotografie, dove ogni tanto arriva qualcuno e gli dice bello quello che hai fatto, però se ci aggiungi questo o se cambi quello, non so neanche cosa fai, cioè, non è il mio mondo, no, però la stessa cosa succede con la fotografia, magari uno dice bello quell'effetto che hai fatto, forse se aumentavi di più la saturazione o le alte luci, no, per chi si intende un po' di fotografia, allora è un altro aspetto, vogliamo una gratificazione però da persone che insomma abbiano la maturità per poterci dare delle indicazioni di tipo professionale, dimmi.
Non so se posso entrare, però vedete a queste foto. Si trova nella città in lei quale
pitcher,
geografiche.
Ce ne sono un sacco di siti che sono fatti proprio.
Cioè deve essere pure fatte delle funzioni.
Assolutamente. Ma anche già da 500 pixel le puoi vendere, le puoi mettere in vendita. Gli stessi, allora, questi soggetti che offrono questi. Ma guarda, devo dirti la verità, io ho ancora la reflex, devo dirti che nulla è comparabile, però quello che fanno adesso questi marchingegni è la paura, nel senso anche le reflex, come sapete, sono tutte fatte come dei componenti ormai digitali, no? Per cui non c'è quasi niente di meccanico, anche i click che sentite della tendina non c'è, è proprio emulato, no?
Un rumore aggiunto,
esatto, proprio per darci l'illusione che sia con un nuovo. Però sostanzialmente il concetto qual è? Boh, le vendo? Non lo so, io non le ho mai messe in vendita, attenzione. Mio figlio, diciamo, la mia gratificazione è ricevere suggerimenti, apprezzamenti o magari richieste di collaborazione. Per mio figlio che ha 18 anni, giovani che scalpitano, se potesse vendere qualcuno dei suoi pezzi penso che lui sarebbe contentissimo, no? Ovviamente lui ha un'altra, però va bene, cioè qualsiasi di queste foto
che io metto qui, se guardiamo 500 pixel, in un attimo posso decidere di venderla ed è un attimo per farlo, scusate che accedo, ok. Però, diciamo, rispetto all'esperienza di viaggio, questo è un'altra cosa, è un pensare di avvantaggiarsi di una propria virtù ed eventualmente, cioè, a me basta che in 86 me l'abbiano giudicata carina, diciamo, no? Però poi adesso non mi ricordo dov'è perché qui sta ancora macinando, però da qualche parte c'è la possibilità, vediamo se lo trovo, c'è proprio lo shop e tu le puoi vendere, eccolo qua, mercato, vedete, ecco, questa qui è l'unica che avevo messo in vendita e quindi qualcuno potrebbe comprarla e ovviamente prendo un po' di soldi io, un po' di soldi li prende l'intermediario per 500 pixel, però era per fare una prova, non vado a vendere foto sinceramente, però insomma, con la musica è già più interessante il discorso. Andiamo velocemente perché ci sono diverse cosucce interessanti. Il racconto in itinere, allora c'è anche chi vuole raccontare durante, no? Durante, come abbiamo detto, possiamo utilizzare appunto strumenti come Twitter, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Interessante anche questo perché poi nel racconto in itinere, quando il viaggio è finito e vogliamo strutturare un racconto, abbiamo bisogno di ricordare tutti questi elementi, no? Quindi dove ho messo le foto, dove ho raccolto le note, ad esempio, dove avevo pianificato il viaggio, banalmente se passo diversi paesi, faccio un giro per l'Europa ad esempio, no? Passo Francia, Spagna, Portogallo, eccetera, eccetera, io dico sempre usiamo i tag. Cosa vuol dire usiamo i tag? Usiamo i tag ci permette poi con strumenti, purtroppo il migliore di tutti, non so quanti l'abbiano conosciuto, Storify è uno di quelli che chiude a maggio di quest'anno, io avevo messo parecchia roba su Storify, era veramente un bel oggettino, ed è un servizio che si nutre moltissimo delle etichette, i tag sono delle etichette, no? Cioè praticamente mi dice, dopo vi farò vedere come faccio comunque anche senza Storify, se tu hai fatto un percorso e hai segmentato quel percorso dandogli ogni volta una particolare etichetta, basta cliccare sull'etichetta e ti ritrovi tutte le foto della Spagna, tutte quelle della Francia, tutte quelle del Portogallo, tutte quelle di luglio, tutte quelle di maggio, tutte quelle del tramonto, tutte... Bene. Allora cosa vuol dire questo? Molto semplicemente uno potrebbe dire sì, ma allora è quella roba che si vede su Instagram e che effettivamente ci fa rabbrividire, perché uno dice non sarà mica il modo di fare una foto, guardiamo questa qui di Piazza Ferretto ad esempio, guardate quanti tag ho messo, Mestre, Sunset, Venezia, Venezia, Igas, Venedig, Veneto, Winter, Winter. Sì, più arricchisco di etichette, più è facile poi fare la collezione. Voglio raccogliere tutti i tramonti e devo scrivere Sunset o tramonto, no? Se no come faccio a recuperarli? Quindi questo è un elemento molto importante dell'itinere, vale per qualsiasi cosa, Venezia ovviamente, come vedete, canali, colori, ci si può mettere tutto quello che si vuole. Quindi diventa molto molto importante usare i tag e dopo vedrete come li utilizzo nella fase di storytelling. Cosa sta succedendo da parte dei fornitori come proposta per gli storyteller? Adesso quasi tutte le aziende che ci mettono a disposizione questa potenzialità nella nuvola, la prima è stata Snapchat, non so quanti di voi la conoscono, permettono di raccontare delle storie visuali. Le trovate su WhatsApp, le trovate su Messenger, le trovate su Instagram, le trovate su Facebook, le trovate un po' dappertutto. Che cos'è la storia? La storia sostanzialmente la possiamo vedere, proviamo a far vedere la più semplice qui, se riesce a switcharmi il... Facciamo come abbiamo fatto prima, ci proviamo. ma quanto siamo bravi. Allora, andiamo su Instagram ad esempio, no? Allora, se andiamo su Instagram, come vedete qui sopra, nella parte alta, vedete dove c'è Antonio, c'è un qualcosa che è comparso da un annetto, un paio d'anni, non di più. Ed è sostanzialmente diverso dalla staticità delle fotografie. Queste sono le fotografie condivise dai miei amici, no? Questo invece, come vedete, è un piccolo racconto. Sono delle foto con delle etichette o anche dei video che possono essere montati 4, 5 volte, 6, 7, dipende dalla lunghezza, cioè ognuno fa quello che vuole, però rappresentano un percorso. Questo qui, ad esempio, stava testimoniando un momento di street music e questo è storytelling. Questo è assolutamente storytelling. La stessa cosa la troviamo anche su Facebook, spero di non far vedere stupidaggini dei miei amici, le trovate qua sopra, vedete, non so cosa stia pensando Carlo. Ecco, Carlo è uno che si occupa di agri-food, per cui probabilmente adesso ci farà vedere qualcosa da mangiare, vabbè, a parte un bel selfie come sempre, e poi di volta in volta birretta defaticante, come vedete c'è una parte di narrazione scritta, una parte di narrazione fotografica, eventualmente poteva metterci un video, eccetera eccetera. La stessa identica cosa la potete fare con WhatsApp. Eccoli qua, vedete, sempre Carlo Vischi l'ha riproposta anche di qua, un po' di là. Perché lo fanno? Perché hanno audience diversi, no? Quindi sanno che di volta in volta, torniamo pure dall'altra parte, hanno alcuni che li seguono su Instagram, alcuni che li seguono su Facebook, alcuni su WhatsApp, eccetera, eccetera. È come nel caso dei giocattoli dai quali siamo partiti. Possiamo lavorare noi dando una struttura specialmente post, cioè rielaborando tutto quello che abbiamo fatto, prendendo tutte le foto, tutte le annotazioni, tutti gli audio, tutti i filmati che abbiamo fatto e dedicarci quando siamo tornati dalla vacanza, nel momento in cui è dura rientrare al lavoro, un sabato pomeriggio, una domenica, quando vogliamo, riprendere tutto e costruire la storia. Possiamo invece farla in itinere con questi strumenti. Cioè voglio che gli altri vivano l'esperienza che sto vivendo io in questo momento, non faccio altro che la sera quando arrivo in albergo, ad esempio, metterci la foto più bella, che ne so, sono a Madrid, per cui gli metto il panino con i calamari, tipico di Madrid, gli metto sì, piuttosto una bella foto di un toro, piuttosto che, insomma, l'esplanade del Palazzo Reale, e magari un selfie con gli amici e chi più ne ha più ne metta. Quello posso pubblicare la sera stessa. Diverso è fare uno storytelling strutturato invece e dargli corpo. Ecco, fra l'altro, quando vi darò questo articolo, vi ho elencato, sono articoli in inglese, però, dei profili di storyteller che ovviamente utilizzano questi strumenti e sono conosciuti in tutto il mondo, quindi hanno un audience globale e sono dei professionisti del racconto in itinere. Ok? Sappiate che c'è un oggettino molto utile, qui ci vuole un po' di destrezza, fatevi aiutare dai nipoti, se magari mi switchi da questa parte. C'è un oggettino che permette poi di giocare il più possibile, ed è questo qui, If this, then that. Eccolo qua, questo oggettino qui che si chiama If this then that, vuol dire se succede questo allora fai questo, è un oggettino straordinario, secondo me una delle cose più belle che abbiano inventato nel mondo del web, perché sostanzialmente utilizza delle ricette. Che cosa sono le ricette? Cioè lui parte da un concetto. Il web fa tante cose. Manda mail, pubblica foto, condivide musica. Noi possiamo istruire questo oggettino dicendogli semplicemente, di volta in volta, creami una cosa di questo tipo. Se faccio un esempio. viene pubblicata una foto su 500 pixel, o cioè se ad esempio io aggiungo una nuova foto su 500 pixel, allora, ad esempio, facciamo una cosa del genere, mandagliela a tutti i miei amici, ad esempio, su Facebook o Twitter o Dropbox, o mandamela, eccola qua, su Facebook, no? Crea un nuovo messaggio. Allora voi dite, ma perché questa? No, una. Si può, come le ricette, si può mescolare, mettere prima il formaggio, poi le uova, mettere... Quello che faceva Carlo, che ha fatto due storie, una su WhatsApp e una su Instagram, si potrebbe istruire il web che ogni volta che io faccio un'azione può essere ripresa da altri servizi. Questo qui, si chiamano applet, sostanzialmente sono delle ricette, viene istruito da noi, ma può essere anche molto semplice vedere. Ogni volta che un mio amico, e ci sono, pubblica una foto di Venezia, mandami un'email. Assurdo farsi mandare un'email, o mandami un messaggio WhatsApp, o mettimela in un posto dove posso vedermela domani, o condividimela da qualche altra parte. E allora il discorso che vi ho fatto prima, no? Se noi tagghiamo, cioè mettiamo un'etichetta, gli possiamo dire ogni volta che io ho scritto Spagna, mettimele su una cartella di Google Drive, di Dropbox, di qualsiasi, o sul mio blog, o pubblica direttamente sul mio blog tutte le foto che ho fatto in Spagna. E lo fa il web, non lo faccio io. Siamo ancora in una forma assistita, abbastanza robotizzata, non siamo ancora alla forma che a me piace di più, che è quella prettamente manuale. Ok? Allora, a questo punto c'è un piccolo problema, no? Se noi condividiamo in itinere, fra l'altro, tutti questi servizi considerano il principio dell'LIFO, sapete cosa vuol dire FIFO, LIFO? Last in, first out, vuol dire l'ultima foto che è stata immessa è la prima che gli altri vedono. Si dice che i social non hanno storia, no? Sostanzialmente quello che noi vediamo su Twitter, su Facebook, eccetera, eccetera, sono un po' quello che condividono gli ultimi nostri amici nell'ultima mezz'ora, un po' quello che ci vuole far vedere Zuckerberg, perché poi c'è il tema dell'algoritmo. Però questa memoria va persa. Se io ho visto la foto di un mio amico stamattina alle 10, mi sono già dimenticato. Allora abbiamo bisogno di strumenti specifici come il blog fotografico, il travel blog, o semplicemente fare quella che si chiama content curation, curare i contenuti di tutto quello che io ho fatto. Che cos'è il blog di viaggio? Molto semplicemente, questo è il mio blog di viaggio, ad esempio. Gestire un blog di viaggio, al netto della piattaforma, che sul web ce ne sono tantissime, io uso Medium, che è una delle ultime ed ha una capacità espressiva secondo me intrigante, però potete usare WordPress, potete usare sicuramente Blogger di Google, ci sono tante piattaforme sulle quali uno può aprirsi un blog. Ovvio che poi bisogna cominciare a fare delle scelte. Allora vado a prendermi la foto più bella che ho fatto per me, quando sono andato a farmi un giro a Valeggio sul Mincio, e cominciare a raccontare, quindi a scrivere delle cose. Le foto da dove vanno prese? Da dove le abbiamo messe? Le migliori, quelle che mi interessano, quelle che mi testimoniano qualcosa, i video, e comincio a raccontare. Comincio a raccontare, posso dividermi il mio blog per le esperienze fatte in America, in Asia, in Italia, eccetera, eccetera. E la cosa carina di tutto questo è che nel tempo, se ho una certa audience è come ad esempio questo qui che è appena arrivato, che è uno che ha appena approvato un mio articolo, avrò persone che mi gratificano con un like, che mi scrivono un commento, che mi offrono una collaborazione, spesso e volentieri mi chiedono nel mio blog di viaggi di mettere un po' di annunci e mi pagano anche, così qualche volta una pizza riesco a portarmela a casa, se ho voglia, adesso sempre meno, però tempo fa lo facevo parecchio, essendo fra i primi che facevano queste cose, però ho un mio riferimento, ho un posto nel quale tengo tutti i miei viaggi, e sono veramente tantissimi qui tutti i viaggi, perché tutti i racconti, ovviamente, come vedete, partono dal 1976. Questo per farvi capire che anche le foto che io ho passato con lo scanner di quando avevo 18 anni, ricordando che questi sono mia mamma che adesso ne ha 92, mio povero papà che non c'è più, probabilmente posso decidere se farle vedere a tutti o solo ai miei familiari, cioè faccio delle scelte anche qui, però è un bel modo per tenere traccia di tutti i miei viaggi. Posso anche fare di più, posso dedicare un blog costa zero, basta aprirlo, ad esempio WordPress è uno dei posti più utilizzati da tutti, e posso ad esempio crearmi un blog per un viaggio singolo. In questo caso nel 2012 vi faccio vedere due o tre cose che ho fatto e dopo andiamo su altre particolarità. Che cosa ho fatto? Ho cominciato con il prodotto che vi ho fatto prima a elencare tutto quello che facevo, no? Quindi mi tenevo traccia con un oggetto che mi permette di raccogliere fotografie, video, note. Poi, tornato a casa, che cosa ho fatto? Ho cominciato a strutturare un po' meglio questi racconti, mettendoci dentro ad esempio le cartine geografiche, le cose che trovavo, i link, eccetera, eccetera, e ne è derivato un racconto di viaggio. Come esperienza, uno potrebbe dire, hai fatto un blog, benissimo, adesso cosa fai? Posso dare l'indirizzo del blog a chi voglio, possono essere i parenti, gli amici, il mondo, e dirgli, questa è l'esperienza che io ho vissuto. Posso addirittura farne una versione tipo ebook senza scrivere una riga. C'è un oggettino, da un mio punto di vista, stupendo, posso prendere il tablet, scusami, che si chiama Flipboard, adesso ve lo faccio vedere. Flipboard è una cosa semplicissima, che adesso vi faccio vedere come funziona, che sostanzialmente che cosa fa? Questo è Flipboard, appena si apre, ok? È uno strumento, come si dice, di content curation. Ma tanto, no, devo metterci. Allora, un attimo che andiamo su internet, perché il problema wifi. Dai, ciccio, penis connected. E quella di un, sì, chi se le ricorda? Dovrebbe darmi riempimento automatico. Eccolo qua, in un attimo ci siamo. Perfetto. No.
Andata.
Ok. Flipboard è questo oggettino qui. Guardate, Flipboard è un lettore di notizie social. Uno potrebbe utilizzarlo, come ce ne sono tanti, per leggere le notizie. Però permette a chiunque di creare delle riviste. Cosa vuol dire creare delle riviste? Vuol dire sostanzialmente, se tu hai fatto un blog come quello che ho fatto io, il blog per ogni elemento del viaggio ha creato una paginetta, giusto? Un articoletto. Se tu raccogli tutti gli articoli, ecco qui che alla fine hai un'esperienza di questo tipo, cioè tutti gli articoli che avevo messo su quel blog diventano un piccolo ebook facilmente scorrevole con un dito, dove tutta la mia esperienza viene raccontata pezzo per pezzo, e visivamente, se io vado dentro, non fa altro che, vedete, rendermi molto più facilmente leggibile, non come sul blog di prima che può essere anche un po' distratto, ma è come se fosse un libro. Ma ho fatto ancora di più, se riusciamo a passare dall'altra parte. Nel momento in cui, e qui siamo allo storytelling più evoluto, nel momento in cui dalla rivista, ci stiamo arrivando, basta un po' di pazienza, dalla rivista su Flipboard, che è semplicissima. Guardate, quando io sono qui e questo articolo il giorno 29 lo voglio caricare su Flipboard, basta semplicemente cliccare su questo bottone quando installi Flipboard e tu decidi su quale rivista metterla. Quindi sostanzialmente la stessa cosa potrei farla anche per le foto. Voglio fare un album fotografico, prendo tutte le mie foto su Flickr, pim pim pum, in un attimo ho creato un ibercolo. Poi ho fatto molto di più. Ad esempio, tutto quello che avevo scritto, ho creato un vero e proprio ebook che in questo momento si trova su iTunes e chiunque può leggerlo. Alla fine, no, gratuito. E alla fine è questo oggettino qui, ok? Ed è un vero ebook che ha sia la parte visuale, quindi parte con un filmatino di San Francisco, e dopo piano piano tutto il percorso del viaggio sulla Route 66. È un vero e proprio ebook, vedete, che ha i suoi capitoli e di volta in volta lo si può leggere ovviamente sul tablet.
Allora, questa settimana la usate per fare quello che è?
No.
La settimana prossima vediamo quanto hanno fatto un ebook.
Opportunità, no, ma...
Un manualetto su...
Allora, intanto diciamo una cosa. Noi oggi perdiamo un'oretta a chiacchierare di queste cose. Io, ad esempio, in ambito universitario è un semestre intero nel quale poi i ragazzi imparano a fare queste cose, quindi io vi sto mostrando le potenzialità. Ultimi elementi interessanti dei social: i social non servono soltanto a fare storytelling, a fare cura dei contenuti, condivisione eccetera, creano anche delle opportunità. Vi faccio un esempio: a me piace tantissimo, e lo dico spesso, utilizzare la vacanza per crearmi delle opportunità, dei vantaggi, non soltanto in termini di scontistica. Guardate questo articolo che vi sto leggendo di tempo fa. Qui, nei tanti viaggi in America, allora io faccio così, sostanzialmente quando vado negli Stati Uniti, i primi due giorni scelgo l'albergo nel posto dove atterro. Poi di solito, utilizzando i social, raccomandazioni, sconti, voucher, mi arrangio. Però i primi due giorni cerco un bel albergo. Cosa faccio? La prima cosa, utilizzando quello che utilizzate voi, Booking.com, TripAdvisor, eccetera, eccetera, non prenoto direttamente lì. Vado a vedere il sito dell'albergo e deve avere, qui l'ho cerchiato, una grossa enfasi ai social. Cioè, quell'hotel deve avere qualcuno dietro che sa utilizzare Google, Flickr, LinkedIn, Foursquare, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera. Perché dite questo voi? Perché io sono un po' anche maniaco, un po' anche il mio mestiere. Allora, quando ho trovato questo, a un certo punto io gli scrivo, vedete, la notte scorsa ho prenotato una camera dal 23 al 26 giugno, il mio nome è Kogo, e spero che mi assegnerete una stanza con una bella vista. Glielo scrivo su Twitter, cioè... Uno dice, e beh, che te frega, questo potrebbe anche dire, chi se ne frega di Gigi Kogo, però Gigi Kogo ha 9.299 follower. Quindi quando io parlo su Twitter, quello che riceve guarda e dice, ah però questo mi sta chiedendo una cosa, chissà quanti la vedono. Cosa faccio adesso, dice lui? Trago un vantaggio di marketing, cioè nel senso, mi risponde semplicemente, sicuramente cercheremo di darti il miglior livello di servizio, dammi qual è il tuo nome e cognome in modo che io posso lasciare una nota per il sistema di riservazione. Vedete, io gli dico il mio nome è questo, vengo da Venezia, grazie molte, e gli dico anche grazie per utilizzare Twitter, è semplice e veloce, ok? Ovviamente subito dopo lui mi dice, vabbè, questo è come c'ero arrivato, aspettate un attimo. A un certo punto, non mi ricordo dove l'ho messa, comunque...
È 2.900, ma nessuno è cattivo.
Come?
9.900.
9.000. Insomma, tanto per farvi capire, quando sono arrivato al desk, secondo voi che camera mi hanno dato? La più bella, con la vista sul lago Michigan, e quindi ero contento. Ma questa cosa funziona, anche qui ad esempio ne ho fatta un'altra, questo qui era l'Atena Calabria di Barcellona... Rompendogli un po' le scatole via Twitter mi hanno fatto trovare una bottiglia di spumante appena arrivato. Uno può dire, sono piccole cose, guardate questa però, guardate questa, guardate questa, questa è molto interessante. Questo è un altro viaggio ancora, questa, mi raccomando, un po' di attenzione. Succede che arrivo a Los Angeles sono parecchie ore, sono quasi una ventina di ore cambiando ad Atlanta, arrivo a Los Angeles che sei sbarellato. Prenoti l'auto, vai al desk, un'ora per arrivare al desk perché tutti vogliono prenotare l'auto, lì è sera, non vedevo l'ora di andare in albergo che sono state le 4 di mattina in Italia. Insomma, alla fine arrivo lì, gli mostro la mia prenotazione sul telefonino e lui, vi racconto la scena, era uno che stava mangiando un hamburger in quel momento, mi farfugliava in americano, io ero veramente stanco, e mi diceva, vuoi questa assicurazione aggiuntiva, vuoi questo servizio aggiuntivo? Io dicevo, no, dammi, staccavo di macchina che me ne vado. Mi fa firmare, io non ho neanche guardato che cosa firmavo, ho firmato, prendo la macchina, giro un mese per la California, dopo un mese torno, consegno la macchina e mi dice, devi pagare $100. Ho già pagato tutto. Guarda qua, hai firmato un'assicurazione supplementare che il furbacchione, che sicuramente aveva una sua percentuale, mi ha fatto firmare. Cosa succede? Incazzato come una iena, perché sono quelle robe che, per carità, cioè $100 nel, che anno era sto qua, nel 2013 sono state 60-70 euro, forse anche meno, perché il dollaro era bello alto in quegli anni. Però mi incazzo come una iena, ovviamente provo a sentire Avis in Italia e gli dico, oh, e Avis mi dice, Avis in America, tutta un'altra roba, cosa vuoi da noi? Prova Avis Europe in Inghilterra, scrivo anche agli inglesi, mi dicono, guarda, non lo so, devi arrivare direttamente a loro, scrivo direttamente a loro, questo mi dicono, la faccio breve, mi dispiace, hai firmato sta roba, bene, cosa faccio? Guardate bene, questo è un tweet, questo era il mio vecchio account, mi chiamavo Web Conoscenza, adesso mi chiamo Gigi Cobo, ma non importa, sono io, vedete Gianluigi Cobo. Io semplicemente scrivo su Twitter, semplicemente, never again I will rent a car with Davis. Quattro parole. Cioè, a tutti quelli che mi seguono, mai più io prenderò con Avis. Chi mi risponde? Attenzione. Mi risponde Avis e mi dice, c'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti? Ritieniti libero di mandarci un'email. Social info non è l'account di posta dell'Avis di Los Angeles, è social info, vuol dire che loro hanno un qualcuno che gli gestisce i social e Twitter. Gli mando la mail, molto semplicemente, guardate alla fine, così la potete leggere, mi arriva tutte le scuse, dico noi siamo sempre molto attenti alla nostra clientela, eccetera, eccetera. Non mi hanno dato tutti i €70, però dico, per dimostrare l'apprezzamento, perché tu possa dimostrare l'apprezzamento del nostro leader, noi ti abbiamo ricaricato $25. Ci hanno guadagnato loro, ci ho guadagnato io. Quindi vedete che i social, al netto di tutta l'attività che vi ho fatto vedere, che può essere costruttiva per una narrazione, sono anche uno strumento per creare più attenzione alla cura del cliente, cioè a me come viaggiatore voglio delle tutele e se so che ho la potenzialità di avere un po' di persone che mi seguono, per cui è un audience, chi mi eroga dei servizi sta anche molto attento a darmi il massimo della gradevolezza.
Dobbiamo fermare il giro, sì, perché basta. Lo so che andiamo avanti. Allora, la frase più interessante è quella che ha detto poco fa, che lui a degli studenti di 22, 21, 21 anni ci mette 6 mesi a dire queste cose, per cui se le ha dette noi in un'ora e mezza vuol dire che ha molta fiducia in noi. Lo ringraziamo ancora.
Grazie a tutti, buonasera, credo che le domande siano già state fatte nel corso.
C'è fattore tempo, c'è fattore tempo.
Sicuramente, ma
il tempo è una variabile che so, è molto soggettiva, cioè non tutti, chiaro che io faccio per professione questo, per cui sì, ci dedico molto tempo, però quando entri in questo tipo di modello è tanto il tempo che devi dedicare per categorizzare le foto, per metterci gli hashtag, per gestire molti canali. Dopo io ti ho dato dei trucchetti di usare degli strumenti come Instant Net che ti robotizza, o come Google Trips che ti... Però c'è molta attività manuale, attenzione che c'è moltissima attività manuale. C'è proprio attività che...